E anch'io ricordo molto poco perché non c'è un tanti anni fa.
Avviato? Avete avviato?
Sì, sì. Sono già 24 secondi. Allora. Due sono i procedimenti sui quali si fonda tutto lo studio delle scritture. Libro primo. Pagina 21. Libro primo.
Oltre.
Dunque due sono i modi: il modo di venire a conoscenza di ciò che si deve comprendere e il modo di esprimere ciò che si è compreso. Il modo di venire a conoscenza di ciò che si deve comprendere, cioè c'è qualche cosa che si deve comprendere, qualche cosa no. E questo scusate stasera, ma c'è un po' di raschietto. Fumerò una sigaretta,
forse la pace
lo trae. No, la caramella poi non mi impedisce l'occhio, se la tengo lì non funziona.
Fantastica.
Ci sono 21, pagina 21, verso poco prima della metà. Ci sono cose, ci sono invece altri segni, trattando dei segni, di cui facciamo uso solo per significare, per esempio le parole. Nessuno ne fa uso se non per significare qualcosa, no? Si parla per significare qualcosa.
Ma che avete capito, eh?
21.
Questo posso ancora avere.
E che cosa si vuole significare parlando? Che ho ragione io. Cosa devo significare se no? Di qui si capisce che cosa io intendo per segno. Due punti. Una cosa che serve per significare qualcosa. Genio. Perciò ogni segno è anche una cosa. Perché ciò che non è una cosa non esiste affatto. Invece non ogni cosa è anche segno. Vabbè, è fin qui. Ci sono i tre. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo godere, altre che dobbiamo usare. Ce ne sono poi altre che godono e usano. Quelle di cui dobbiamo godere ci rendono felici. Quelle che dobbiamo usare ci sono di aiuto nel tendere alla felicità e per così dire ci sostengono perché possiamo giungere a quelle che ci rendono felici e unirci a loro. Ciò che sta cominciando a dire qui Agostino è che ci sono naturalmente l'uno e i monti, no? Il godimento sarebbe l'uno, perché sarebbe un qualche cosa che è determinato, che è quello che è, e allora ne godo. E altre cose che invece sono gli strumenti per giungere al godimento. Qui ci troviamo di fronte a una questione importante, perché continua a ribadire, ma lo dice fra le righe, ma esplicitamente, che c'è un qualche cosa, no? E poi ci sono altre cose che lo significano, questa cosa, ma sono cose diverse. E soprattutto, la prima non è le seconde. come dire, che il significante non è il significato, che va anche bene, no? Però qui, come già faceva nel Determinate, l'intendimento è di tenere separate le cose, che siano sempre ben separate. Infatti dice subito dopo, 4, godere significa aderire con amore a qualcosa per se stessa. Usare invece significa indirizzare ciò di cui facciamo uso al conseguimento di ciò che amiamo, purché sia degno di essere amato. Qui fa un esempio che è abbastanza emblematico, dice, se ci troviamo in terra straniera, mentre non possiamo vivere felici se non in patria, e infelici per questa lontananza, vogliamo por fine al disagio e tornare, abbiamo bisogno di mezzi di trasporto per terra, per mare, di cui usare, eccetera. Tornare alla patria, tornare all'uno, tornare lì dove c'è la felicità. Ma la felicità per essere tale deve essere riferita a qualche cosa che è quello che è, e quindi non può essere molti, deve essere uno, deve essere determinato come uno. Questa questione, che può apparire banale, in effetti è il motivo dominante di tutta l'opera di Agostino, dovunque. La necessità di tornare sempre a Dio, cioè all'uno, cioè alla patria, al bene, alla felicità, quello che di volta in volta compare. Ma è sempre e comunque, questo lo ribadisce ininterrottamente, un percorso soteriologico, cioè una salvezza. Salvezza che sappiamo bene essere sempre una salvezza dai molti, perché sono i molti che impediscono la felicità, perché sono i molti che impediscono che la felicità sia quella cosa lì, che dico io. Pagina 25, sì. E infatti lo ribadisce qua. Il Padre è soltanto il Padre, il Figlio soltanto il Figlio, lo Spirito Santo soltanto Spirito Santo. Ai tre la stessa eternità, la stessa immutabilità, la stessa maestà, la stessa potestà. Nel Padre l'unità, nel Figlio l'uguaglianza, nello Spirito Santo l'armonia di unità e uguaglianza. Tutti e tre sono una cosa sola per il Padre, tutti uguali per il Figlio, tutti congiunti con lo Spirito Santo. Ecco che ritorna alla questione importante, perché su quella su cui si è costruita tutta la semiotica, e cioè l'unità, no? l'uguaglianza fa comparire i molti, perché una cosa deve essere uguale a un'altra. Posso anche dire che è uguale a se stessa, ma è una tautologia, non dico niente. Non potrei neanche dire A e A, semplicemente A. E l'altro mi risponde. No? Cioè, quindi l'unità è l'uno. L'uguaglianza, che è in molti, il due, no? Almeno il due. E infine la relazione tra loro. Ecco la semantica. Abbiamo detto e proclamato qualcosa degno di Dio? Si chiede Agostino. Certo, ho coscienza di non aver voluto dire, di non aver voluto altro che dire così. Eppure, se l'ho detto, non è ciò che avrei voluto dire. Come lo so, se non perché Dio è ineffabile? Ciò che invece ho detto io, se fosse ineffabile, non l'avrei potuto dire. Ma allora non dobbiamo dire neppure che Dio è ineffabile, perché quando diciamo così diciamo qualcosa. E allora abbiamo non so che contraddizioni di termini. La logica non è che andasse tanto d'accordo, ma una qualche contraddizione. Perché se è ineffabile ciò che non si può dire, non è ineffabile ciò che possiamo dire almeno ineffabile. Qui si era accorto di una cosa, di un problema fondamentale, no? Che riguarda l'ineffabile. O lo taccio per sempre, oppure se ne parlo, anche se ne penso, comunque non è più ineffabile. Quindi è ineffabile a posso dire che è ineffabile a condizione che non lo sia. E quindi ha enunciato qui il problema del linguaggio.
E comunque dire Dio ineffabile è una determinazione.
Assolutamente sì, certo. E se è indeterminato e non è più ineffabile, perché la determinazione è un atto linguistico. E dice, è una contraddizione che va rispettata in silenzio piuttosto che risolta con la parola. Mi taci. Ecco. Allora. Qui 27, alla fine del paragrafo, no? Dice: tutti fanno a gara per affermare l'eccellenza di Dio, tutti ai suoi tempi, adesso non è più. Però dice una cosa che invece è ancora valida oggi, e non c'è uno che creda Dio tale che ci possa essere qualcosa migliore di lui. Tutti perciò sono d'accordo che Dio è ciò che essi antepongono a tutte le altre cose. Ecco la necessità della verità esistente. Tutti sono d'accordo che esiste una verità. Poi sono in totale e assoluto e irrimediabile disaccordo su che cosa sia, ma che ci sia su questo l'accordo universale. Perché se non ci fosse, allora sarebbe un problema grossissimo, perché non potrei più ingannare nessuno. Andiamo avanti, passiamo dunque. Qui ce n'è una carina, 35, a metà. A causa dell'animo corrotto della donna è entrata la malattia. Grazie al corpo integro della donna è venuta la salvezza. Vedi Agostino, allora. Certo. 41, sempre a metà. Ci è stato infatti ordinato di amarci gli uni agli altri, ma ci chiediamo se l'uomo debba essere amato dall'uomo per sé o per altro. Qui è l'anima bella che interviene. Se infatti è per sé, ne godiamo, se peraltro facciamo uso di lui. Ma badate, ritengo che l'uomo debba essere amato per altro fine, perché ciò che deve essere amato per sé costituisce la vita beata, e se essa non è ancora realtà, perché stiamo ancora aspettando il ritorno di cosa si chiama? Gesù Cristo. No? Stiamo aspettando ancora, insomma. In ritardo, però sappiamo che arriverà. E se essa non è ancora realtà, tuttavia la sua speranza ci conforta in questo tempo. E invece maledetto colui che ripone la sua speranza nell'uomo. D'altra parte, neppure di se stesso uno deve godere. Se si comprende bene che uno non deve amare se stesso per se stesso, ma per colui di cui deve godere, cioè Dio. Allora l'uomo è migliore quando tende con tutta la sua vita alla vita immutabile e aderisce a essa con tutto il suo affetto. Se invece si ama per sé, non si riporta a Dio, ma volgendosi a sé, non si volge a qualcosa di immutabile. Cioè devi amare sì l'altro, ma non perché è l'altro. All'altro, dell'altro non importa assolutamente niente, potrei sparargli in testa in qualunque momento, ma lo amo perché è questo che Dio vuole, lo amo per un bene che va al di là dell'altro che ho di fronte, e l'altro che ho di fronte è soltanto lo strumento di Dio, dell'amore di Dio. Pagina 45. Sono belli questi libri, ma sono i caratteri piccoli, non ci sono più quei caratteri belli. 45-23. Ritiene poi, adesso ce l'ha con qualcuno, di aver ottenuto un gran risultato se sarà riuscito a dominare sui suoi simili, cioè sugli altri uomini, perché l'anima pervertita desidera soprattutto e rivendica quasi che le sia dovuto ciò che propriamente è dovuto soltanto a Dio. Ma tale amore di sé lo definiamo meglio odio, perché è ingiusto che uno pretenda per sé il servizio di chi è sotto di lui, mentre egli non vuole servire chi gli è al di sopra. E giustamente è stato detto: chi ama l'ingiustizia odia la propria anima. Così l'anima diventa debole ed è tormentata dal corpo mortale, lo deve amare e perciò viene oppressa dalla sua corruzione. Infatti l'immortalità e l'incorruttibilità del corpo derivano dalla sanità dell'anima, e tale sanità consiste nell'aderire nel modo più stabile a chi è superiore, cioè a Dio immutabile. Non devo impormi sugli altri, perché io insieme con gli altri non sono servo di Dio. Quindi io non, se mi impongo per qualche motivo, non lo faccio perché io voglio impormi, ma perché il mio impormi serve alla potenza di Dio, che io sono il servo di Dio, quindi il suo tramite. Che è la protesi di Paolo anche.
Infatti il Papa definisce il servo dei servi di Dio.
E certo. Qui ce n'è una carina. 47. Verso i tre quarti della pagina. I desideri della carne si oppongono a quelli dello spirito, e i desideri dello spirito a quelli della carne. Lo spirito resiste non per odio, ma per affermare la sua superiorità, perché tanto più vuole che ciò che ama sia sottomesso a chi è migliore. È questo che vuole, che l'altro si sottometta non a me, nonostante io sia io, ma che si sottometta a Dio, cioè a una ragione superiore. Come dire che le persone devono sottomettersi a una ragione superiore, una ragione che li trascende, che loro non vedono ancora bene, perché Dio non è ancora ritornato un'altra volta. È già più tempi che
quando c'era lui Dio,
Cavolari,
lei è arrivato.
E quindi io voglio sottomettere l'altro non per me. Capite da chi ha preso Hegel quando parla dell'anima bella? L'Agostino. D'altra parte l'influenza di Agostino in tutto il pensiero occidentale è stata notevole. Basta pensare, 70 volumi, l'opera Omnia. Non l'avete letta e meditata? Come allora possiamo fare?
Una perseveranza incredibile. Una perseveranza incredibile.
Perché era servo di Dio.
faceva lavorare.
53 e 29. Quanto poi a tutti quelli che hanno la possibilità di godere di Dio insieme con noi, amiamo sia alcuni cui veniamo in aiuto, sia altri da cui lo riceviamo, sia alcuni del cui aiuto abbiamo bisogno e a cui bisogno veniamo in aiuto, sia altri ai quali noi non siamo di alcuna utilità e dei quali non aspettiamo alcuno. Dobbiamo comunque volere che tutti insieme con noi amino Dio, e tutto l'aiuto che diamo a loro e da loro riceviamo dobbiamo riferirlo a quel solo fine. Succede infatti nei teatri di iniquità, perché nei teatri c'è l'iniquità, sappilo, che se uno ama un attore e trae godimento della sua arte, come da un bene grande, anzi grandissimo, costui ama anche tutti quelli che insieme con lui amano quell'attore. Il principio su cui si fonda la pubblicità. Far credere che tutti quanti amino una certa cosa, se tutti l'amano deve essere bella per forza, quindi è bella, quindi la voglio anch'io. Quindi, ma anche Goebbels, Joseph, diceva una cosa simile. No, se tutti quanti, bisogna fare credere che tutti quanti siano convinti di una certa cosa, della bontà di una certa cosa, anche se sono in treno un po'. Ma se tutti pensano che tutti quanti gli altri pensano bene di una certa cosa, vuol dire che è bene. Se poi lo dice anche la televisione, allora possiamo mettere in discussione
la terza
o no. I teatri, no? Dice, ecco, amiamo quell'attore. E quanto più arde di questo amore, tanto più si adopera in ogni modo a farlo amare da più persone e a mostrarlo loro. Ciò che mi piace, io voglio che anche altri lo apprezzino. Se vede uno che resta indifferente, cerca di scuoterlo, lodando l'attore quanto più può. Se si imbatte in uno che disapprova, odia aspramente in lui l'odio che quello nutre per il suo amato e cerca in ogni modo di farlo cessare. Ha descritto perfettamente la pubblicità, cioè il modo in cui si mette in atto la pubblicità. Far venire in odio al popolo una certa cosa, per esempio quelle che non si fanno il vaccino. Presente? No? Qualcuno che diventa odiabile, no? Perché non è ciò che io apprezzo, non è ciò che io valorizzo, quindi è una cosa iniqua. Se l'altro invece apprezza questa cosa iniqua, allora anche lui è iniquo e quindi va combattuto. Poi pagina 69 41. Se uno nell'interpretare le scritture intende in modo diverso da come l'ha scritto l'autore, costui si sbaglia, perché quelle non mentiscono. Ma anche quando Dio ha detto che ha creato una creatura maschio e femmina assieme, sia maschio che femmina, cioè l'androgino, no? Come dicevamo, anche in quel caso deve prendere la lettera, e prendere la lettera anche ciò che Dio dice subito dopo, che gli ha fatto a sua immagine e somiglianza, quindi dedurre immediatamente che Dio è un transessuale. Però questo la Chiesa non andava bene, c'era qualche problema. Quindi non è vero quello che dice, perché lui stesso si smentisce, lo diceva nell'eternità, non ricordava questo esempio, ma anche qui, più avanti, si contraddice. No? La parola di Dio non deve essere alterata, cosa che poi è stata ripresa anche dai musulmani, no? La parola del Corano non può essere manomessa. È solo che il problema rimane, l'abbiamo già visto all'inizio con Sidone, cioè ci sono dei passi della Bibbia che vanno interpretati, perché se non si interpretano dicono esattamente il contrario di quello che affermava magari qualche pagina prima. Dio si contraddice? Grazie a Dio. Non mentiscono, ma se, come ho già accennato, si inganna proponendo un'interpretazione tale da edificare l'amore, che è il fine del precetto divino, si sbaglia come se uno, pur deviando dalla via a causa dell'errore, continui a camminare attraverso i campi nella stessa direzione dove porta anche la via. Va comunque corretto e gli si deve spiegare quanto sia utile non deviare dalla retta via per evitare che, avvezzo a deviare, finisca per andare di traverso e in direzione sbagliata.
Ci trova gusto. Magari ci trova gusto e non va bene.
E no, va corretto. Se infatti costui afferma sconsideratamente ciò che l'autore che sta leggendo non ha inteso dire, cioè Dio, facilmente gli vengono in mente altre idee che non può far quadrare con l'intenzione dell'autore. Il problema è che già l'autore stesso non quadrava con le sue idee da nessuna parte. Se avrà poi permesso a questo male, no, saltate un pezzo che siete in mente, gli accade, non so come, che restando attaccato alla sua interpretazione comincia a disgustarsi più che della scrittura, più della scrittura che di se stesso, cioè legge la Bibbia, vede che è tutta piena di contraddizioni e si disgusta della Bibbia e la butta via. Può succedere. Se avrà poi permesso a questo male di diffondersi in lui, ne sarà completamente rovinato. Camminiamo infatti sorretti dalla fede, non guidati da chiara visione. È la fede che ci indica la via, non la ragione, sta dicendo. E la ragione ti porta ora di qua, ora di là, ora di su, ora di giù. Ma invece la fede no, la fede vi porta sempre nella diritta via. E se errate vi corregge. In modo. Bravo, va bene. Ma la fede si indebolirà se vacilla l'autorità delle scritture. Qui è tutto un enorme problema, perché l'autorità delle scritture dipende direttamente dall'interpretazione, ovviamente. Ma l'interpretazione non è più la parola di Dio, è la mia che traduce la parola di Dio. Un problema che allo stile non risolve naturalmente.
Non intervenire al peccato di superbia. Eh? Io non intervenire al peccato di superbia.
No, quello interviene quando occorre. Se non occorre, non interviene.
Ma quanto meno di superbia di non sempre gli altri.
E negare questo è blasfemia.
Lo diceva Nelly, no? Per ogni superbo c'è uno più superbo della superbia.
Dunque, se vacilla l'autorità delle scritture e se si indebolisce la fede, anche l'amore langue. Chi si allontana dalla fede inevitabilmente si allontana anche dall'amore, l'amore per Dio sottinteso, perché non può amare ciò nella cui esistenza non crede. Questo vi sembra l'unica cosa corretta? Quindi per dimostrare che la fede è l'unica retta via, si trova ingarbugliato, no, in questo problema, che la parola di Dio è quella che non può essere né confutata né niente. Però se non la interpretiamo, e quello si contraddice continuamente, ma se la interpreto non è più la parola di Dio, che si fa? Interviene la fede.
L'ho mandato per la cosa.
Ah, e lei il telefono è ancora bene?
No, lo stavo avviando.
Vai. La fede che è sempre fede nell'ineffabile, ovviamente. Libro secondo. Quando ho cominciato a scrivere riguardo alle cose, ho precisato che nessuno deve considerare in esse se non ciò che sono. Non se significano anche altro oltre se stesse. Sta suggerendo che per considerare qualche cosa occorre considerarlo come uno, eliminando i molti. Analogamente, cominciando a trattare dei segni, dico che nessuno deve considerare in essi ciò che sono, ma piuttosto che sono segni, cioè che significano qualcosa. Segno è infatti una cosa che, oltre all'aspetto esterno che presenta i segni, si fa venire in mente qualcos'altro a partire da sé. Qui vedete intanto una questione che a noi interessa, no? Ho precisato, dice, nessuno deve considerare in esse, nelle cose, se non ciò che sono. Ora, in tutto ciò c'è già una totale cancellazione di Aristotele, no? Delle categorie aristoteliche. Perché qualche cosa è nient'altro che le sue categorie. Ma di nuovo qui si trova di fronte a una sorta di paradosso, di considerare qualche cosa per quello che è. Se lo considero vuol dire che lo determino, e queste determinazioni gliele aggiungo io. Come dire che questa cosa è quella che è per virtù del fatto che io attribuisco a questa cosa cose che quella cosa non è. Infatti il problema del linguaggio, che poi è questo, compare ininterrottamente in Agostino, ma perché Agostino si è accorto del problema del linguaggio, poi vabbè lui deve rimediare, però lo ritrova, lo vede più o meno direttamente, ma lo vede il problema. Però poi fortunatamente la fede lo salva dalla catastrofe, altrimenti quella catastrofe nella quale sono incorsi i sofisti, per esempio. Poi andiamo avanti a pagina 85. Ecco qui c'è un po' il riassunto di quello che diceva nel libro precedente. Quindi, all'inizio, terza riga, spinti dalla pietà, dobbiamo imparare a essere miti e a non contraddire la Sacra Scrittura, sia che l'abbiamo compresa, nel caso che rimproveri qualche nostro vizio, sia che non l'abbiamo compresa, come se noi fossimo capaci di intendere e insegnare meglio. Dobbiamo invece considerare ed essere convinti che è più vero e più buono ciò che è scritto là, anche se ci resta oscuro, che non ciò che possiamo comprendere da noi stessi. Qui rimane sempre il problema, naturalmente, del Dio transessuale, no? Che è sempre presente, perché se la parola di Dio è quella, il risultato immediato è questo. però essere miti, no, di fronte alle sacre scritture, cioè sottomessi, no? La sacra scrittura dice, il verbo, che le cose stanno in un certo modo, quindi sottomettiti, che è quella stessa cosa che hanno ripreso anche i musulmani, no? Dio esige la sottomissione. Cosa è scritto qua? 101. Al fondo, fine del capoverso. Che altro è la purezza del parlare se non il mantenimento di una consuetudine ormai estranea, avvalorata dall'autorità degli antichi parlanti? La purezza del parlare, no? Si parla bene quando ci si attiene a ciò che in fondo gli antichi hanno stabilito. La questione che ci interessa è che il mantenimento di una consuetudine che ci è diventata estranea, che non sappiamo più bene perché si faccia così, non sappiamo più bene perché in un'ipotetica passata si deve utilizzare il congiuntivo più che perfetto e non l'indicativo imperfetto, cioè dire se fosse andato e non se andavo, anche se si capisce lo stesso, se andavo era meglio, no, se fosse andato sarebbe stato meglio, così vorrebbe, ma perché? Qualcuno sa dirlo? No, tendenzialmente no, è inutile che ci rivolgiamo al latino, perché il latino, la stessa domanda si può rivolgere ai latini, perché usavano questa forma, che scopo? E allora si va al proprio latino, si va alle lingue precedenti il latino, quelli i volsci, i dosci, i etruschi, eccetera, no? Loro usavano questa forma, se sì, perché? E se non lo usavano, perché dopo è stata introdotta? Per quale motivo? Chi sa rispondere a questa domanda? E mano a mano che si va all'indietro poi si perdono le testimonianze finché scompaiono del tutto e la domanda rimane lì in sospeso. Ma queste cose, la purezza del parlare, il mantenimento di una consuetudine ormai estranea, non è altro che la doxa. No, la doxa che funziona così, la doxa funziona per similitudine, no, per analogia. E questo è il suo funzionamento. Ma queste similitudini vengono messe in atto a partire da qualche cosa di pregresso che altri hanno più o meno stabilito e che la persona poi utilizza parlando: questa cosa somiglia a quest'altra, questa cosa è bene perché mia nonna diceva che era bene e quindi è bene. Non si pone la domanda perché mia nonna diceva che quella cosa era bene.
Questo ormai è strano, si riferisce proprio a questo, no? Una consuetudine ormai estranea nel senso che non si sa esattamente,
esatto, cioè, ci è estranea perché non è più nostra, è degli antichi, noi abbiamo fatta nostra ma non sappiamo più perché e non lo sapevano neanche loro perché a loro volta hanno fatto la stessa operazione, esatto. Ogni antico ha i suoi antichi, allora. Non so se va. Quindi infatti facciamo un salto notevole e andiamo tranquilli a pagina 133. Ecco. Ultima riga. Ultima parola. Esatto. Eppure tutti cercano una qualche somiglianza nell'atto di significare, quello che dicevamo prima, no? Si collega direttamente la similitudine, cioè l'analogia, l'induzione, le parole invece. C'è somiglianza nell'atto di significare, in modo che, per quanto è possibile, i segni siano simili alle cose che vengono da essi significate. D'altra parte, poiché una cosa può essere simile a un'altra in molti modi, questi segni non potrebbero avere valore stabile tra gli uomini se non si ottiene il consenso. Cioè, sto dicendo che quella cosa che chiamiamo verità o realtà, in questo caso anche, non è nient'altro che ciò che ha il consenso dei più. E cioè, in termini più precisi, è un topos retorico, cioè una figura retorica, un luogo retorico. Cioè la realtà come luogo retorico viene utilizzata retoricamente quando occorre, in modo che occorre, se non serve non c'è,
per giocare sul fatto che nessuno vada a discutere la bozza.
Esattamente.
Che c'è male per questo modo che ho scritto contro il metodo?
Paolo Sagliarin.
Sagliarin, sì.
Sì, è un prodotto della scienza, sì.
Sì. Che è più o meno la stessa cosa.
Sì. Io dovresti leggerlo però. Paul Feyerabend. Andava molto di moda negli anni 70, si ricorda?
Anche dopo, forse, negli anni 70.
Mi ricordo addirittura il mio professore di filosofia al liceo fece un paio di lezioni su Feyerabend.
Ah, sì? Ah. Vedi?
Contro il metodo, non per lo scientismo.
Sì.
Parlando scientifico,
sarebbe stato interessante una lettura, oltre a quella che farai tu, di Bayer Valtes di Paul Feyerabend. Ci avrebbe trovato immediatamente un riferimento neoplatonico. Perché è inevitabile, perché tutti i pensatori da Plotino in poi pensano così, tutti. Lui ha fatto alcuni esempi, quelli che aveva sotto mano, Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, Feyerabend, non lo so se non lo conosceva, però se l'avesse detto molto probabilmente avrebbe, potremmo farlo anche noi volendolo.
Soprattutto Popper.
Eh?
Soprattutto Popper.
Vabbè, Popper, mistico. È sempre lì all'estasi mistica, no? La verità che non si raggiunge, però si tende verso l'uno, senza raggiungerlo, è un platonismo. Però anche Feyerabend sicuramente, quando lo leggerai, sicuramente troverai riferimenti neoplatonici. 139 dunque, 43. Quanto all'utilità che ci viene dalla conoscenza dei fatti storici, per tacere dei greci, va ricordata una questione molto importante che fu risolta dal nostro Ambrogio da Milano, in polemica con i lettori e gli ammiratori di Platone. Costori infatti lanciavano calunnie, osando dire che tutti i pensieri enunciati dal Signore nostro Gesù Cristo, che essi loro malgrado debbono ammirare e lodare, perché se non lo fai succede qualche cosa, egli li avrebbe appresi dai libri di Platone, no? Gesù Cristo. Dal momento che questi era indubbiamente vissuto molto tempo prima della sua incarnazione. Il nostro vescovo, sempre Ambrogio da Milano, esaminando la storia profana, riscontrò che al tempo di Geremia Platone era stato in Egitto, dove allora si trovava il profeta, e così dimostrò essere più probabile che fosse stato proprio Platone ad apprendere le nostre lettere per tramite di Geremia. Ecco, ben dimostrato. Che altro invece attende? Che altra dimostrazione vuoi? In modo da poter insegnare e scrivere quei pensieri che ben a ragione vengono usati. Infatti, prima infatti, prima che fossero stati scritti i testi del popolo ebraico, nel quale per la prima volta si è manifestata la venerazione di un solo Dio, e dal quale è disceso, secondo la carne, il nostro Signore, non era esistito neppure Pitagora, dai cui successori, secondo quanto asseriscono costoro, Platone avrebbe appreso la dottrina concernente la divinità. Considerati perciò questi dati cronologici, appare molto più credibile che siano stati proprio costoro a derivare dai nostri libri tutto ciò che hanno detto di vero e di buono, mentre somma stoltezza credere che il Signore Gesù l'abbia tratto da Platone. Questa è una bella dimostrazione che fa Agostino, no? Partendo da Ambrosio. Poi, 143-48, 31-48, sì. Restano le istituzioni che concernono, qui sta parlando delle istituzioni, se si debba oppure no.
Ah, viene 143?
45. No, se si debbano seguire le istituzioni oppure no. Che concernono non i sensi corporei, ma la razionalità dell'anima, dove è regina la scienza del ragionamento e del numero. Ma la scienza del ragionamento è la più utile per esaminare e risolvere ogni genere di questioni che si riscontrano nei libri sacri, a patto però di guardarsi dalla smania di polemizzare e dalla puerile ostentazione di trarre in errore l'avversario. Questo non lo devi fare. No. Memento.
Quindi il ragionamento era per giustificare ma non per contraddire.
Esatto. Beh, contraddire è...
Polemizzare, diciamo.
Contraddire i nemici, questo sì.
No, allora sì, ma io parlavo dei nemici.
Ah, certo. I nemici, come dice il De Profundis di Mozart, confutatis maledictis, flammis ad acrebus addictis. Così. Dunque, se molti infatti, sono molti infatti quelli che chiamano che chiamiamo sofismi, cioè conclusioni false di ragionamenti che di solito sanno imitare quelle vere, in modo da trarre in inganno non solo gli ottusi, ma anche gli intelligenti se fanno poca attenzione. Per esempio, uno che parlava con un tale affermò: ciò che sono io, tu non sei. E l'altro fu d'accordo. E in parte l'affermazione era vera, per il fatto stesso che uno era abile a ingannare e l'altro un sempliciotto. Allora quello aggiunse: io sono un uomo, e dato che l'altro fu ancora d'accordo, concluse: perciò tu non sei un uomo. Tale genere di conclusioni ingannatrici, io ritengo che la scrittura condanni là dove dice: chi parla come un sofista è odioso. Peraltro definiamo sofistico anche il discorso non ingannevole ma più sovrabbondante di quanto richiede la serietà, perché è proprio interessato alla ricercatezza verbale, cioè sovrabbondante vuol dire che ci sono i molti, che ce ne sono troppi, e se ce ne sono troppi non possiamo stabilire con certezza come stanno le cose. Il problema è che sono sempre troppi. E allora dove ci fermiamo? Qui interviene la fede. Solo la fede può dirci come stanno veramente le cose, cioè ciò che sentiamo dentro. Ma anche, che ne so,
è come se la fede fosse una guida a interpretare correttamente.
Sì, esatto, esattamente, è la fede che guida all'interpretazione, perché la fede viene direttamente da Dio, è come se Dio parlasse attraverso di me e mi dicesse: guarda che questo che ho detto questa scemenza, però va interpretata in questo altro modo. Quello che sente dentro. Ma allora, quello che sentivano dentro, che ne so, i manichei, i donatisti, gli albigesi, no? Avevano lo stesso valore? Eppure lo sentivano dentro anche loro? Perché loro, no?
Non è proprio sbagliato.
Era un'interferenza di frequenza.
È un posto sbagliato.
Ecco.
Sentivano nel deretano, no, va bene.
Nel bisesi più grande e preciso, meticoloso, determinato, massacro mai esistito sul pianeta. Perché altri hanno fatto dei massacri inenarrabili. Hitler, Stalin, Gengis Khan, quell'altro, ce ne sono quanto ce ne vuole, ma nessuno ha fatto un lavoro come ha fatto la Chiesa, no? Letteralmente un lavoro come Dio comanda, no? Perché non è rimasto uno. Di ebrei ne sono rimasti a zeffe, di cose come si chiamano i comunisti, là, i dissidenti ce ne sono quanti ce ne vuole. Ma gli albigesi non ne è rimasto uno. Questi sono lavori ben fatti, altro che lavori come appunto come Dio del Bovato. Poco sotto al punto 32-50. Tuttavia il modo giusto di trarre deduzioni non è stato istituito dagli uomini. Questo è importante perché la deduzione, no, l'inferenza comunemente, deve essere garantita in qualche modo, e Aristotele si era accorto benissimo che non c'è nulla al mondo che la garantisca. E allora ecco Agostino trovare la sua soluzione. Dice, non è stato istituito dagli uomini, ma da loro osservato e fatto conoscere, in modo da poterlo imparare e insegnare, perché fa parte dell'ordinamento razionale delle cose, che è perpetuo ed è stato istituito da Dio. Ancora oggi un docente di filosofia del linguaggio diceva che la logica non è altro che la descrizione del corretto modo di pensare quando si pensa correttamente, cioè quando si pensa come Dio comanda.
Questo non lo dice, però non lo dice, ma
no, l'aggiunta l'ho fatta io, però è solo un teso, soltanto Dio può garantire, in effetti. Come chi racconta la successione dei tempi non l'ha ordinata lui stesso, e chi descrive la posizione dei luoghi, la natura degli animali, delle piante, delle pietre, eccetera, non descrive cose istituite dagli uomini, e chi fa conoscere le stelle e i loro movimenti fa conoscere cose non intuite da lui o da altro uomo. Così anche colui che dice, quando una conclusione è falsa, necessariamente è falsa la premessa, dice il vero. Non è però lui che lo fa essere così, ma si limita a farlo conoscere. È così di natura, è così perché Dio lo vuole. Rientra in questa regola il passo dell'Apostolo che abbiamo sopra addotto. La premessa era che non c'era resurrezione dei morti, no? Secondo quanto affermavano coloro il cui errore l'Apostolo voleva confutare. Perché se non c'è resurrezione dei morti, allora Cristo non è risorto. E questa affermazione precedente, che i morti non risorgono, segue necessariamente neppure Cristo è risorto. Questa conclusione però è falsa, perché Cristo è risorto, e allora è falsa anche la premessa. La premessa era che non c'è resurrezione dei morti, allora è vero che i morti risorgono. Per dirlo in breve, se non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risorto. Ma Cristo è risorto e allora c'è la resurrezione dei morti. Questa è quella figura che in logica è chiamata modus tollens. Se A, allora B. Ma non B, dunque non A.
E poi un B.
Cosa un B?
Solo uno, un particolare che è il tipico.
Ah, sì.
Vabbè.
Sì, certo. In questo passo dove si parla della resurrezione sono veri sia la regola della riduzione sia l'affermazione conclusiva. Quando invece l'enunciato è falso, si dà deduzione vera in questo modo. Ammettiamo che uno abbia accettato questa premessa, se la lumaca è un animale, ha la voce. Non so che possa venire in mente una cosa del genere, però. Ciò concesso, quando si sarà dimostrato che la lumaca non ha voce, dato che tolta la conseguenza cade la premessa, se ne ricava che la lumaca non è un animale. Questa affermazione è falsa, ma posta la falsità della concessione iniziale, la deduzione della conclusione è vera. Perciò, la verità degli enunciati ha valore di per sé, invece la verità della deduzione dipende dal punto di vista e dall'assenso dell'interlocutore. È la definizione che ancora oggi permane nella logica tra enunciato valido e enunciato corretto. L'enunciato valido è quello che è valido logicamente. Se gli elefanti volano, allora questo è Gabriele. No? È vero, perché la premessa è falsa e conseguente è vero, l'importante è che sia vero e conseguente. E quindi è valida, ma non è corretta, perché la correttezza dipende appunto dal valore che si danno alle cose. No? E cioè l'elefante non può volare perché per via della doxa ho imparato una serie di cose che mi dicono che questa cosa è falsa, cioè questa immagine dell'elefante che vola non somiglia, per analogia non posso riportarla ad altre cose che so. So che una cosa che pesa 30 tonnellate non può alzarsi da sola se non spinta da un motore. Oggi, allora neanche quello, perché non c'erano i motori. Altro infatti è del 34-52. E dunque conoscere le regole della deduzione, altro la verità degli enunciati. No? Non basta conoscere le regole della logica per costruire enunciati veri. Con quelle regole della deduzione impariamo che cosa sia logicamente conseguente, che cosa non lo sia, che cosa sia contraddittorio. È conseguente se è oratore è uomo, non è conseguente se è uomo è oratore. È contraddittorio se è uomo è quadrupede. È contraddittorio, l'uomo non è quadrupede. Qui dunque giudichiamo della proprietà della deduzione. Quando invece giudichiamo della verità degli enunciati, vanno apprezzati gli enunciati di per sé, non le loro connessioni. Perché la logica di fatto opera attraverso degli operatori, ma sono i connettivi logici. E quelli vengono stabiliti, no, secondo delle regole, famose leggi di De Morgan, no? Che stabiliscono in quali casi sono veri, in quali casi sono falsi, eccetera. Ma altro è invece la verità degli enunciati in quanto tali, perché dice, quando enunciati non certi si collegano con enunciati certi per mezzo di una deduzione vera, anch'essi necessariamente diventano certi. Ma questo necessariamente se lo inventa lui, perché non è affatto necessario, è soltanto una somiglianza, una induzione. Ma a questo riguardo alcuni si gloriano quando hanno appreso la verità delle deduzioni, quasi che in essa consista anche la verità degli enunciati. E questo è l'errore in cui cadde Berengario di Tours. ma non cadde lanfranco. Ecco, no? Quasi che in essa consista anche la verità degli enunciati, no? La verità delle deduzioni è una cosa, la verità degli enunciati è un'altra. E di contro ci sono altri che di solito sono a conoscenza di enunciati veri, ma a torto hanno cattiva stima di sé perché non conoscono la regola del ragionamento. È invece migliore colui che sa che c'è la resurrezione dei morti, che non colui il quale sa che è conclusione corretta dire se non c'è la resurrezione dei morti neppure Cristo risorto. Questo è un blasfemo, un eretico, quindi va bruciato e il problema scompare.
E non risorge.
E no, una volta che l'abbiamo incenerito, voglio vederlo. Così la scienza del definire, dividere e ripartire, benché molto spesso ne facciamo uso anche per argomenti falsi, di per sé non è falsa, né è stata istituita dagli uomini, ma di essa si è presa conoscenza nell'ordinamento razionale della realtà. E chi ha ordinato razionalmente la realtà? Anche se è vero che i poeti se ne servono per le loro finzioni e falsi filosofi, come anche gli eretici, cioè i falsi cristiani, per i loro errori, non per questo è falso affermare che nel definire, dividere e ripartire non si deve comprendere ciò che non riguarda l'argomento e invece non si deve tralasciare ciò che lo riguarda. Questa affermazione è vera anche se non è vero ciò che definiamo e ripartiamo. Definiamo così proprio il falso, quando diciamo che il falso consiste nel dire di una cosa ciò che non è così, come viene detto, o comunque in altro modo. Anche se il falso non può essere vero, però questa definizione di falso è vera. No? Se il falso non può essere vero, ma la sua definizione sì. E se noi mostrassimo che il falso è vero, è viceversa. Il vero è sempre la stessa questione, di morte. Se la si sa giocare bene, risolve tutti i problemi e fa cadere in contraddizione chiunque. Il vero, no? Come so che qualcosa è vero? Attraverso determinazioni. Ma queste determinazioni sono altro da ciò che determinano. Quindi il vero, cioè il vero e le sue determinazioni, che sono altro dal vero, ma se sono altro dal vero sono falso. E bene fatto. Abbiamo dimostrato che il vero è falso. Vabbè. Invece lui conclude, perciò, l'ultima riga del 155 del capoverso. Perciò definizione e divisione di ciò che è falso possono essere quanto mai vere, anche se il falso non può mai essere vero, che è lo stesso che dire che il padre non potrà mai essere un figlio, cosa che a lui interessava molto di più del vero e del falso. Va bene, però ci fermiamo qua stasera. Ancora. E sono quattro libri, siamo ancora al secondo libro, ne vogliono. Sono quattro libri, sì. Sì. Va bene. Allora ci sentiamo un attimo. Io l'ho pagato più di quanto l'ho pagato io. Pensa.
Ma quando